un'introduzione molto a braccio.
La casa di Godric Grifondoro ha meritato il rispetto del mondo dei maghi per quasi 10 secoli. Non vi permetterò in una sola serata di imbrattare questo nome comportandovi come una balbettante bambocciona banda di babbuini.
Ragazzi, sono veramente euforico.
Urlo! English motherfucker! Do you think it's safe? What's the game?
Bentornati con noi, ciao a tutti ragazzi.
Puntata magica, magicissima oggi.
Palpettante bamboccione, banda di babbuini. Prova a dirlo 10 volte senza...
No, io non riesco più a dire neanche... quelli più facili, quelli, non lo so, l'arcivescovo di Costantinopoli, se vabbè, lasciamo stare.
Vabbè ragazzi, non è italiano, non è italiano, quindi ha dei diversi folklori, diversi costumi, lo dobbiamo capire. Il Molise è entrato a far parte della nostra nazione da poco, quindi...
Poi sono, sinceramente, questa settimana sono anche un po', sono ancora spaventato da, non so se hai visto, lampi, tuoni e tutte queste cose qui.
Ondata di maltempo per il nord Italia, ne godiamo, calo di temperature, si riesce un po' più a studiare.
Questa è una delle poche volte che sono contento dell'acqua che cade dal cielo, cioè sono proprio felice che sia venuto a piovere. Anche se ci sono stati alberi buttati giù e tutte allagamenti, fulmini,
saette. Sì, sono successi dei cataclismi un po' dappertutto. Per fortuna a Torino non è successo nulla di grave. E nulla di grave neanche in tutto il resto d'Italia. Però sì, gli alberi sono caduti, qualcosa è successo. Noi continuiamo a studiare perché la sessione è in perversa ed è in pieno regime.
E questo tempo...
regime.
Non lo so, fai tu. E comunque questo tempo ci aiuta anche a stare più in casa. Quindi studiamo di più, o no?
E più ascoltiamo. Che altro si riesce a dormire la notte.
Ascoltiamo anche Weird Inside.
Soprattutto ascoltiamo Weird Inside. Ricordiamo i contatti alla nostra pagina Weird Inside, la nostra pagina Facebook. Noi siamo Michele Grosso, Fabrizio Di Geronimo e Giampaolo Marinaro in regia. Non l'avete mai sentito parlare, ma ragazzi, donne, ha una voce ammaliante. Eccolo. il nostro sito ufficiale, che sarebbe il sito di Onde Quadre, è www.ondequadre.apolito.it.
Abbiamo anche una pagina Facebook.
L'ho già detto.
Ecco,
grazie per avermi ascoltato. Ecco.
Io faccio i fatti miei nel frattempo.
La pagina Facebook è Weird Inside, su cui potete seguire tutti i nostri update, i nostri...
E dobbiamo dare il risultato del sondaggio che riguarda appunto Once Upon a Weird,
che sarebbe la nostra storia gioco con cui cerchiamo di dare un filo conduttore al nostro...
E ragazzi, ha vinto tra il folklore generale,
lo stupore di tutti,
uno strumento alquanto mistico che si chiama Bufu.
Che sarebbe tipo il tamburello.
No.
Come no?
Hai sbagliato. Il bufu che cos'è? È uno strumento, è una sorta di grande botte vuota. Sopra questa botte viene messa una pelle di animale, non so che animale, tipo sarà bovino, non lo so. Trattata. E al centro di questa pelle viene fatto un buco. E all'interno di questo buco viene inserito una sorta di canna, come si chiama, di canna di bambù. E appunto facendo il movimento di su e giù con questa canna all'interno di questa superficie, si sente appunto un rumore che è simile a una percussione, non so. Viene utilizzata in ambito...
è l'ultima cosa che mi verrebbe in mente, ma io ringrazio comunque il dottor Piozza per...
Viene usato in ambito folcloristico molto, molto spesso.
Parola del giorno è folklore, se non l'avete capito. Comunque, avete ben capito che il topic di oggi sarà la magia, perché sono passati 20 anni all'uscita del primo volume di Harry Potter. Sono passati 20 anni anche da... Mike Tyson che strappa l'orecchio al suo avversario sul ring, per cui viene squalificato. E ne sono passati un po' di più invece dai Bee Gees, con cui ci ascoltiamo Staying Alive.
Brother away.
Ne sono passati per esattezza 40.
Ci è andata bene.
Non abbiamo sbagliato.
L'abbiamo buttata così. Del 77.
Esatto, i Bee Gees con Stayin' Alive. Abbiamo detto, abbiamo già anticipato l'argomento di cui stiamo per parlare. Parliamo di
Harry Potter.
Esatto, il maghetto più famoso del mondo.
Il compleanno. Il compleanno dall'uscita, 20 anni dall'uscita del primo libro. Che esatto. È uscito nel 1997.
Esatto. Storia abbastanza travagliata, quella di J.K. Rowling, che in realtà si chiama solo J. Rowling, perché la K sarebbe, cioè la K di J.K. sarebbe un aneddoto letterario, cioè giusto per rendere più appetibile l'autore del libro, perché si pensava che un'autrice riconoscibile come donna non sarebbe potuta essere così allettante agli occhi dei degli acquirenti del libro, ecco, che poi effettivamente sono stati molti, no? Abbiamo letto delle cifre
stratosferiche.
Esatto, i numeri sono abbastanza spaventosi.
Poi anche la pronuncia della signorina Rowling, della signora, bellissima donna tra l'altro, è un po' cioè è travagliata, perché anche lei cioè si è proprio stancata di sentire il suo nome storpiato. Alcuni ci danno dei consigli, ci dicono che per pronunciarlo bene bisogna associarlo alla parola bullying. Ruling, forse potrebbe essere,
quindi,
non...
quindi J.K. Rowling.
Rowling, diciamolo così noi che ci siamo informati su questo argomento.
J.K. Rowling, quella che sia, che è una scrittrice
modello.
Esatto, perché si è inventata tale, nel senso che si era laureata in lingue straniere, ma senza avere chissà quale propensione alla scrittura di libri.
Ho letto però che il suo primo libro l'ha scritto a 6 anni. Adesso, cioè, si chiama Su un coniglio, addirittura.
Su un coniglio.
Sì, adesso io sto immaginando lei a 6 anni, cioè, e io a 6 anni, che lei che scrive libri e io che non so neanche camminare.
Michele ha degli informatori che io invidio. Quando abbiamo cominciato questo ciclo, prima o poi fammelo conoscere questo tipo.
Assolutamente perché... no, io mi informo solo sul web. È solo su Grazia, queste cose qua.
Comunque,
donna moderna.
Parliamo di
via.
Numeri, diamo dati oggettivi, facciamo informazione per una volta. Pensate che addirittura il libro più venduto della storia in assoluto è stato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, con 11 milioni di copie vendute in 24 ore, ed è arrivato addirittura a 72 milioni di copie vendute nel weekend di rilascio del libro in tutto il mondo. Una media, una velocità di vendita di 20 copie al secondo.
Pazzesco.
Con un ricavo di quasi $1 miliardo. Il che appunto fa della Rowling una delle donne più ricche del mondo, secondo la classifica stilata da Forbes.
Hanno aiutato anche la Rowling i film, perché anche i film fanno cash, fanno il cash.
Esatto.
E infatti, se voi date un'occhiata agli incassi dei film delle saghe, della saga di Harry Potter in generale, vi viene il mal di testa, perché sono numeri, cioè, veramente che si fa fatica proprio a leggere.
E poi ovviamente la questione secolare sul libro
è più bello il libro o il film.
Sicuramente avranno ragione quelli che sostengono le tesi dei libri, perché comunque sei tu l'autore del libro, del film che ne esce fuori, perché tu immagini le ambientazioni e tutto quello che vuoi. C'è più spazio all'immaginazione e alla creatività personale e soggettiva. Però per gente come noi, a cui non piace moltissimo la lettura, i film sono abbastanza...
Più che altro non abbiamo tempo, perché siamo persone molto impegnate,
esatto,
quindi preferiamo...
tra lo studio, tra Weird Inside, poi non stiamo qui a parlarvene.
Preferiamo, diciamo...
Comunque, fatto sta che Harry Potter è una delle realtà più conosciute del mondo. Direi che possiamo lanciare la prossima canzone per ritrovarci. Vai. Poi e andare sempre più a fondo nell'argomento, e ci ascoltiamo Eminem con Lose Yourself.
Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. Chance to blow, this opportunity comes once in a lifetime. Come on. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's known.
Bene, continuiamo nell'universo magico di Harry Potter e partiamo dall'università, perché anche Harry Potter andava a scuola, faceva più o meno quello che facevamo noi, anche se non era proprio università, era una scuola di magia.
Sì, poi magari loro non avevano la distinzione tra livello secondario, primario, istituzione pubblica, privata.
Magari erano meglio collegati al mondo del lavoro.
Sì, imparavano le arti magiche comunque, cioè la sostanza è quella.
Avevano loro scuole di arti magiche.
Esatto, loro praticavano il volo piuttosto che la termodinamica o i sistemi, al posto di sistemi di calcolatore.
Come reagisce una scopa a un...
A una spinta dal basso verso l'alto, tutta una serie di cose. Comunque, a proposito di università, oltre alla famosissima Hogwarts, su cui precisiamo una cosa: il castello di Hogwarts non esiste. Non esiste alcuna struttura grande quanto una vera e propria abitazione con le forme del castello di Hogwarts. Perché, per quanto riguarda i film, sono stati utilizzati dei modelli che tramite riprese opportune poi venivano resi
ingigantiti.
Esatto, o comunque sembravano tali.
Gli interni invece sono stati, molti interni sono stati ricostruiti in alcuni set specifici.
Sì, esatto. Non sono molto informato a riguardo, però credo che abbiano
degli studios.
Sì, e credo che abbiano preso, non so, palazzi, interni di chiostri.
Sì, un set proprio costruito.
Mi ricordo,
lì,
ad esempio, ci sono delle scene in un chiostro che presumo abbiano fatto, non so.
Ah, sì, loro costruiscono.
Sì, però comunque il castello, le forme del castello che si vedono dall'esterno non esistono. Hogwarts, che sarebbe una roccaforte arroccata appunto su delle montagne. Si presume si trovi in Scozia e dovrebbe accogliere tutti gli studenti, i giovani maghi del Regno Unito, cioè di Scozia, Irlanda, Inghilterra, Irlanda del Nord.
Altre due accademie di magia che si sfidano nel magico torneo tra i maghi, giusto?
Esatto.
Tu correggi, se io dico qualcosa di sbagliato,
il torneo tra i maghi, hai detto bene.
Ecco, e praticamente c'è questa accademia che è la Beauxbatons, dico bene,
sì,
che in italiano significa due bastoni.
Significa belle bacchette.
Belle bacchette, ecco appunto, che richiama il logo di questa università, che è, diciamo, dico sempre università, però alla fine è una scuola. È una scuola, diciamo, un po' più per fighettini, situata in Francia, dove chi partecipa a questa, gli studenti di questa scuola sono vestiti anche con abiti di seta blu, seta azzurra.
Esatto. E soprattutto nei film
sono molto educati,
ma soprattutto nei film si vede che la scolaresta è composta da sole donne, il che rende molto appetibile anche il voto dei spettatori per la suddetta scuola. Perché comunque devo dire che saltano all'occhio, ecco. C'è da dire che il torneo tre maghi è l'equivalente di una competizione universitaria a tutti gli effetti, come se fosse, non so, l'Ebec che si è tenuto a Torino l'altro giorno,
sì,
no? No, l'altro giorno, vabbè, qualche mese fa.
Un po' di tempo fa.
In cui appunto i migliori maghi si affrontano per stabilire chi sia il più meritevole, chi sia la scuola, quale sia la scuola che
meriti
delle altre, esatto, merita di vincere il trofeo, che è questa coppa tre maghi, che nel film poi si rivela essere una passaporta. L'altra scuola che
sì,
partecipa al torneo si chiama Durmstrang,
sì,
e ho scoperto oggi, informandomi per voi, nostri cari spettatori,
telespettatori, dai,
radioascoltatori, scusate, che Durmstrang, il nome di Durmstrang viene da un'inversione di parole del movimento filosofico letterario tedesco che si chiama Sturm und Drang, che significa impeto e... adesso non voglio dire una minchiata, non mi ricordo, impeto e paura, impeto e terrore, comunque... che rappresenta quella sorta di movimento dell'animo,
sì,
impetuoso,
sì,
appunto, che dovrebbe caratterizzare i ragazzi che fanno, che appunto fanno parte di questa scuola.
Infatti sono ragazzi, diciamo, meno, anche la loro scuola è molto più semplice, molto più spoglia, tant'è che quando vanno ad Hogwarts si sorprendono della fastosità di,
esatto,
questa struttura.
Il cielo stellato di Hogwarts, lo ricordate se avete visto il primo film, dove c'è Hermione che spiega il segreto del cielo stellato. Ma poi Hermione, raga, il quarto film è il mio preferito, anche perché loro comunque sono già cresciuti, sono grandi tutti e tre, e poi a un certo punto si vede Hermione che scende la scala aspettata dal suo compagno del ballo con un vestito rosa. Io lì mi sono innamorato di Emma Watson. E Emma, se ci stai ascoltando, io sono ancora innamorato di te.
Ci ha fatto emozionare. I Red Hot Chili Peppers con Dark Necessity.
microfono, lo stronzo.
Questi erano i Red Hot Chili Peppers
con Dark Necessities.
E tu hai ballato, non hai saltato, vabbè, lasciamo stare.
A un certo punto Giampaolo mi ha acceso il microfono mentre io mi sbraitavo ad alta voce. E, beh sì, ogni tanto se ci mettiamo dentro qualche...
Ci sta, vabbè, ma parlando di... tornando a parlare dell'argomento principe della puntata, Google, in particolare Google Earth... per festeggiare i 20 anni di Harry Potter ha utilizzato tramite le storie di Voyager, che Voyager non è il programma su Rai 2 condotto da Giacobbo, ma è grazie a Google Maps tu fai un viaggio virtuale attraverso dei posti che ti sceglie Google. E appunto per festeggiare, per rendere omaggio a Harry Potter, è stato programmato, non so se si
programma,
implementato, usiamo questo termine molto informatico, il viaggio di appunto di per celebrare questi 20 anni di Harry Potter. Si parte naturalmente dal binario 9 e 3 quarti nella stazione di King's Cross di Londra, e tra i vari luoghi, a parte naturalmente poi la scuola di Hogwarts, le tappe del viaggio sono anche posti come tipo il caffè di Edimburgo dove la Rowling ha scritto i primi libri, o i castelli utilizzati per girare le scene del film. Quindi,
ecco, quindi parlavamo dei castelli che sono stati utilizzati, cioè, effettivamente...
hanno fatto un collage di castelli,
esatto,
per rendere poi,
come sempre si fa nei film d'altronde. Ma Hogwarts fondamentalmente è anche rivestita da un alone di sacralità, no? Perché
sì,
gli studenti che la frequentano hanno un enorme rispetto
per il castello.
Così come noi ce l'abbiamo per il Politecnico di Torino, ad esempio. Notiamo come ad esempio anche solo per entrare a far parte di Hogwarts non ci sia bisogno di pagare delle tasse o chiedere l'iscrizione, bensì arriva una lettera con un gufo. Ecco, ad esempio, una bella cosa sarebbe avere un gufo.
Sì, sì.
Io ho sempre voluto un gufo, con la gabbietta, quella tipica dei gufi.
Comunque,
senza divagare, la storia di Hogwarts. Un aneddoto racconta che Hogwarts appunto sia stata la dimora della, cioè sia stato il luogo dove quattro maghi famosissimi che
li vuoi sapere? Te dico?
Sì.
Priscilla Corvo Nero, poi Godric Grifondoro,
Salazar Serpeverde,
grandissimo, e Tosca Tasso Rosso.
Vollero appunto istituire un luogo dove poter istruire i maghi e lasciare che apprendessero le arti magiche, appunto. Fondarono per l'appunto Hogwarts, ma trovandosi in disaccordo, perché Salazar Serpeverde era il solito borghesotto feudalista del cazzo che no, i babbani no,
babbani no, che schifo i babbani,
i mezzo sangue no, e questi no, e lui è troppo scuro, e lui è troppo simpatico. Allora dovette, queste divergenze lo costrinsero ad allontanarsi dal gruppo, che rimase unito e continuò la storia di Hogwarts. E prima di lasciare appunto il castello
Fece l'infamata
o stronzo, perché creò la Camera dei Segreti a insaputa degli altri tre e vi pose all'interno. Non è che vi mise un cane rogno, cioè gli ha messo un basilisco di quelli grossi.
Che cos'è un basilisco? Non è una pianta, per condire.
No, esatto, è un serpentone gigante che a comando ti guarda e ti ammazza, ecco. Cioè proprio uccide con lo sguardo, e il cui scopo era appunto quello di fare piazza pulita e di sterminare chiunque non fosse degno di frequentare Hogwarts. E questo è ciò che viene raccontato nel secondo degli 8 film di Harry Potter.
L'architetto invece di Hogwarts, non una piccola citazione anche per gli amici architetti, non si sa il nome, viene chiamato solo architetto di Hogwarts. E non lo so, così diciamo possiamo aspirare anche
alle famosissime rampe di scala rotanti dell'architetto di Hogwarts.
Infatti quelle scale, quanto sono belle quelle scale lì.
Che poi
che
tanto
si muovono.
Si dice su Michele Grosso, ma ragazzi, fidatevi che solo meriti.
Ragazzi, oggi sono in difficoltà.
Facciamoci salvare.
Non potete capire.
Ci salvano gli Smashing Pumpkins con 1979.
Thank you.
Parlavamo di Hogwarts, ci siamo piacevolmente interrotti per gli Smashing Pumpkins. Quantomeno, ragazzi, sebbene facciamo disinformazione, quantomeno ascoltiamo bella musica.
Sì, ci consoliamo così almeno.
Esatto.
Dai.
Continuiamo a parlare dei luoghi caratteristici di Hogwarts. E sinceramente mi prendo il diritto di andare a braccio perché
sei un appassionato anche
perché
tu.
Perché i film li ho visti tutti. Il giorno della prima uscita ero lì con mamma. Anzi, prima mentre ne parlavamo mi scappava anche la lacrimuccia. Rimpiangevo la mia infanzia.
Perché poi noi siamo stati anche fortunati perché più o meno abbiamo la stessa età di. Cioè, siamo cresciuti con lui quasi.
Più o meno sì.
Qualche anno di differenza.
Sì, ci sono stati alcuni film che si sono susseguiti a un anno di distanza, quindi comunque il crescere di Harry corrispondeva al nostro. Poi in realtà ci sono stati dei film, degli episodi che si sono fatti aspettare un po' di più, quindi
abbiamo messo un po' di barca.
Esatto, a volte abbiamo recuperato, a volte siamo stati superati di nuovo. Credo che però fosse più coetaneo di gente più grande, perché il primo film è uscito tipo di Jumpo, che è del 93. Perché il primo film è uscito che lui aveva 11 anni e il primo film sarà uscito nel 2003-2004 e quindi appunto i coetanei erano la classe del 93. Noi siamo un po' più piccoli. Dicevamo, continuiamo il nostro discorso sui luoghi di Hogwarts. Io dicevo che volevo andare a braccio.
Vai.
E in primo luogo mi viene in mente quello che qualsiasi studente vorrebbe nella propria università: la stanza delle necessità.
Sì.
La stanza delle necessità è un luogo che appare per la prima volta nel quinto capitolo, che sarebbe Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Ed è appunto il luogo di ritrovo dell'Ordine della Fenice, che sarebbe una congrega di maghi, studenti e non, che
si riuniscono,
esatto, per sconfiggere il ritorno in forza di Voldemort.
Sì.
Oddio, forse non avrei dovuto nominarlo. L'Ordine della Fenice appunto si riunisce in questa stanza di necessità, che la cui porta appare solo a giovani valorosi e meritevoli nel momento del bisogno.
È tipo, diciamo, un po' come il gruppo degli studenti dei talenti del Politecnico, non lo so, un po' così, dai.
Non proprio, cioè magari quelli che si riuniscono lì sì, però sto parlando proprio di una porta che ti si apre quando ne hai bisogno. Cioè, come quando...
Sì.
Non lo so.
Non so la risposta al compito, mi si apre la porta intero, vedo e rientro subito così. Tipo, dai.
Altro posto fantastico, comunque, che rimane impresso a chi ha seguito la saga dei film, è il negozio di bacchette di Ollivander.
Sì.
Che sarebbe appunto il luogo dove il mago si rifornisce dello strumento più importante per un mago, la bacchetta magica. L'equivalente di una calcolatrice per un ingegnere.
E poi di cosa è fatta la bacchetta magica? È legno.
Dipende, perché sono fatte di svariate cose. Mi ricordo dall'ultimo film che ho visto c'era una fatta in ebano, che comunque è legno, ma che poi hanno tipo una matrice al loro interno, che ad esempio questa era tessuta in corde di cuore di drago.
Addirittura.
Sì, che poi nel momento in cui ti inventi un universo parallelo ci metti dentro un po' di tutto, no? Sarà fatta di qualsiasi cosa.
È giusto anche così.
Fondamentalmente sono i due luoghi che più mi ricordano il mondo di Harry Potter.
Bellissima questa, diciamo, questo luogo proprio di studio. Anche se, non lo so, le video lezioni le potevano inserire così random perché fa sempre comodo, soprattutto perché ci sono incantesimi anche difficili da fare, incantesimi anche che servirebbero anche oggi. Non so, tu mi dicevi prima l'Imperior, giusto?
Esatto, sì.
Che ti fa fare praticamente quello che vuole chi ti ha lanciato l'incantesimo.
Esatto.
Molto utile per noi che abbiamo grandi carichi da portare giù e su dal nord al sud. È il Locomotor, se non sbaglio si chiamava così, che praticamente ti permetteva di alzare e di muovere qualunque cosa tramite l'utilizzo della semplice bacchettina magica che avevi tu.
Che quindi... mi ricorda tanto il Wingardium Leviosa.
Sì, anche... potrebbe essere
il nostro disinformatissimo.
Io sono disinformatissimo soprattutto sui nomi degli incantesimi, ragazzi, ho letto cose. Lasciamo stare e lanciamo la prossima, che sono gli AC/DC con Rock and Roll Train.
Yeah. Yay, sì, DC. Ci ritroviamo al più o meno alla fine della puntata. Abbiamo deciso di dedicare 5 minuti anche a ciò che riguarda Harry Potter nella vita di tutti i giorni, perché abbiamo ampiamente detto che è stato un fenomeno abbastanza invasivo quello del maghetto, no?
Fenomeno di massa che ha coinvolto praticamente quasi tutti i campi della vita di tutti noi, a partire anche da Facebook, tipo, che ha celebrato con la bacchettina magica sul nome di Harry Potter. Ma girovagando per il web ci siamo imbattuti anche in giocatori di Quidditch. Il Quidditch, che è appunto quel gioco che, se non sbaglio, è il primo film o nel secondo? Vabbè,
credo anche nel primo.
Anche nel primo. In cosa consiste? Tipo, ci sono questi ragazzi con sopra delle scope volanti che devono uno... Cioè, è complicato. Devono però prendere questo boccino volante che gira in aria e nel contempo possono fare anche dei punti, non so, buttando questa palla in alcuni...
La pluffa.
Basket, un po' di basket, simile.
È un mix tra basket, sì. Palla a mano, sì, una cosa del genere. Solo che nel frattempo si vola con le scope...
E così via.
Tutto il resto, tutte le fattucchierie che...
E abbiamo trovato appunto dei ragazzi che ci giocano anche non volando con le scope. Ma cosa fanno praticamente? Prendono queste scope, se le mettono in mezzo alle gambe e corrono con le scope in mezzo alle gambe utilizzando dei palloni di spugna che cercano appunto di buttare in questi cerchi che non sono infuocati, non sono niente, sono cerchi.
Dovete vedere quanto sono gasati con questa scopa che gli scodinzola in mezzo alle
gambe. È anche scomodo correre con la scopa che in mezzo alle gambe, non so come... Sono degli sportivi veramente pazzeschi.
Per chiunque abbia avuto il piacere di passare da Londra, e in particolare dalla stazione King's Cross di Londra, si sarà reso conto che ci sono code immense, oltre che per i binari e per i treni ordinari e canonici, anche per il binario 9¾, il famosissimo binario 9¾, che è appunto sarebbe la parete divisoria che separa il binario 9 dal binario 10, riguardo a cui abbiamo anche scoperto che la Rowling confuse la stazione di King's Cross con quella di Euston, scusate la pronuncia, sempre di Londra. Il nostro Giampaolo ci ha raccontato che passando di lì si è reso conto della fila, si è reso conto della presenza del
chilometrica
binario, a causa della fila chilometrica, appunto. Perché è uno dei luoghi più importanti della saga, perché nel primo capitolo, appunto, quello è il passaggio tra il mondo dei babbani, che saremmo noi comuni mortali, e il mondo dei maghi, ovvero quello è il binario tramite cui si prende il treno che porta ad Hogwarts. E a proposito di questo, la Rowling, che è inglese, ha preso appunto ispirazione da alcune scuole inglesi che veramente utilizzavano un treno a vapore per trasportare gli studenti da casa a Hogwarts.
La loro Hogwarts. E scelse anche questo binario perché proprio qui si incontrarono i suoi genitori all'età di 18 anni, poi ebbero una storia felicissima di amore e così via, e quindi anche per rendere omaggio un po' a loro. Nel mondo reale abbiamo anche i fan. E cosa fanno questi fan? Hanno bisogno di... cioè, non è che si accontentano del libro o semplicemente del film. Vogliono scavare. Addirittura hanno creato anche delle vere e proprie fanfiction che hanno sono tutte convogliate poi in un sito, che è il sito ufficiale alla fine della saga, gestito dalla Rowling, che si chiama Pottermore, e praticamente è una sorta di universo di finestra sull'universo appunto di Harry Potter. E all'interno di questo sito sono presenti non solo dei simpaticissimi test da fare per chiunque, per capire quale casata si appartiene, si può dire casata, sì,
sì, assolutamente,
giusto,
sì.
Diciamo,
è proprio una casata,
una vera e propria casata. Ma soprattutto ci sono anche approfondimenti relativi ai vari personaggi e una sorta di, possiamo chiamarli così, spin-off, nel senso che la vita di ogni personaggio è approfondita anche a livello proprio, che ne so,
strettamente personale. Non necessariamente legato alla vita di Harry Potter. A proposito di quello che dicevi tu, mi vengono in mente gli svariati oggetti magici che ritroviamo nella saga. E dato che appunto è nominato la casata, non posso non parlare del cappello parlante. Ma abbiamo un bellissimo timer che si illumina di rosso quando arriva il momento di farvi ascoltare della musica, e quindi ne parleremo dopo, perché adesso ci ascoltiamo Fighting for What's Right dei Deruwa.
Can't help understanding why you have your reasons to deny. Won't go through the motions.
emotions of complicating. I've had enough. Please don't mistake. It's not a game of love and hate. No, you won't succeed. So disbelief, it's too much. Please don't mistake. It's not a game of love and hate. No, you won't succeed.
Parlavi prima, giustamente, delle sottostorie, perché così come i grandi fenomeni hanno una trama principale, quindi un leitmotiv di fondo, vi sono anche delle sottostorie, no? Così come per Harry Potter e per GTA, per esempio.
Sì, sì, per...
In particolare, parlando di Harry Potter, mi viene in mente la trama di un libro che accompagna le vicende dei nostri eroi. E in particolare si fa presente nel settimo capitolo. Sto parlando delle fiabe di Beedelbardo, che sarebbero una raccolta di poesie e di fiabe... E in quanto fiabe appunto hanno lo scopo di rivolgere una sorta di,
di morale.
Una morale, bravissimo, di appunto esprimere una morale che sia appunto educativa. In particolare una delle storie più famose di questa raccolta è la storia dei doli della morte. L'aneddoto più o meno racconta questo. Tre giovani fratelli stavano cercando di attraversare un fiume senza che vi fosse un ponte tra le due sponde. Arrivati in prossimità di... arrivati in prossimità di una delle sponde, decisero appunto di utilizzare la magia per costruire un ponte e attraversare il fiume. Ci stavano riuscendo, solo che a metà strada la morte, indispettita da questo loro gesto, si frappose tra loro e l'altra sponda e li fermò. Infastidita perché appunto lei era solita prendersi, in quanto morte, la gente che non riusciva ad attraversare il fiume e annegava. Allora, molto irriverente, in maniera molto irriverente, decide di fare un dono ai tre fratelli, con l'unico scopo di riprenderseli successivamente. Quando dico riprenderseli intendo uccidere.
Sì, è la morte.
È la morte, esatto. Però è tutto molto più aulico, sì, capito? Sì. Non è che li uccide, se li prendono. Il primo fratello richiede una bacchetta di Sambuco, la bacchetta di Sambuco, che sarebbe la bacchetta più forte dell'intero mondo della magia, tramite cui appunto un mago potrebbe anche sconfiggere la morte.
Che poi è fatta proprio di, cioè, di Sambuco, perché il Sambuco è un
legno. Perché c'era un albero di Sambuco proprio lì accanto, e quindi la morte prese una parte di questo albero e ne fece una bacchetta. Il secondo oggetto è la pietra della resurrezione, che la morte appunto prese da un fiume. La diede al secondo fratello che l'aveva richiesta. Il terzo fratello invece chiese un mantello dell'invisibilità, o meglio, chiese un oggetto che gli permettesse di andare via da lì senza che la morte lo seguisse. E allora la morte, con molta riluttanza, gli diede il proprio mantello dell'invisibilità. L'unico che riuscì a sottrarsi alle grinfie della morte fu proprio il fratello che chiese il mantello dell'invisibilità. La morale, secondo te, Michele, qual è?
Che per sconfiggere la morte bisogna essere invisibili o avere un bel mantello.
O avere un bel mantello, anche secondo me. Io avrei detto questo.
Che poi questo mantello dell'invisibilità ritorna anche, perché se non sbaglio, anche Harry, il protagonista Harry Potter indossa a un certo punto questo mantello dell'invisibilità.
Esatto. È proprio quel mantello.
È proprio quel mantello lì che poi gli permetterà di non essere sgamato, come si dice in cioè gergo tecnico.
In gergo magicians, sì, appunto, ad essere sgamato.
Naturalmente tutti questi oggetti fanno parte ormai del marketing di Harry Potter, insieme a altri, tipo tazze, bicchieri e cose eccetera. Però naturalmente
tazze,
hanno...
bicchiera, salute ai cavalli.
Però non hanno lo stesso potere nella vita reale.
Bicchiere e tazze.
È così.
Scusa, saluta, non volevo interrompere.
Saluta Harry Potter. Comunque, appunto, il marketing di questo fenomeno è diventato ormai un fenomeno a livello mondiale e quindi ha coinvolto tutti i campi che si potessero, dai piumoni. Io ricordo anche i giochi per la PlayStation, quanto erano belli.
Giro pagare per Hogwarts.
Con la
non ce la faccio.
Addirittura si parla di PlayStation 1 qua.
Eh sì.
E proprio su
questa console grigia.
Su questa lacrima.
Non vorrei lasciare alcun discorso interrotto, perché prima stavo parlando del cappello parlante. Diamo due informazioni sul cappello parlante, perché siamo informati e tanto vale dirlo. Il cappello parlante è l'oggetto che Godric Grifondoro creò in onore della, appunto, fondazione di Hogwarts, così come anche la spada. E il cappello serve a smistare i giovani maghi nelle case. È un po' come quando vi sedete lì all'iscrizione in segreteria e vi fanno una foto per il vostro tesserino del Politecnico. Molto brutta. Buongiorno. Ci ascoltiamo Someday dei The Strokes.
Ragazzi, siamo di nuovo nel 1969, siamo appena scesi dal palco di Woodstock e ci sono sviluppi perché abbiamo un Bufu tra le mani. Sigla. bella, ma carina su Stasila.
Siamo tornati con Once Upon a Weird e...
Sviluppi. Ma tu l'hai mai suonato un bufù?
Io purtroppo gli strumenti musicali non...
Zero.
Sono troppo portato, ho sempre voluto, mi è sempre piaciuto, però...
Vabbè. Che succede, ragazzi? Sentite il sottofondo, perché Valentino... prende questo bufù, lui è un cantautore eccezionale, si è riscoperto un cantautore eccezionale e mette giù la prima canzone, la prima hit estiva dell'epoca. Però oggettivamente, cioè, è una canzone un po' brutta così, però cioè, ha un sacco di successo inspiegabilmente all'epoca e riesce a tirarsi addosso le invidie di tutti gli artistoni che erano presenti non solo sul palco di Woodstock, ma in tutta, diciamo,
livello
tutto, a livello mondiale, perché questo è un hit che diventa mondiale, poi con questo strumento molto innovativo sbaraglia tutto, sbaraglia tutta la concorrenza. Quindi cosa succede? Si riuniscono tutti quanti gli artisti dell'epoca e devono scegliere un cattivo per fargliela pagare al nostro Valentino, che si trova in una situazione veramente difficile adesso. Quindi ragazzi,
sì, vi invitiamo a seguire gli sviluppi. Ovviamente su Facebook pubblicheremo qualcosa al riguardo. Speriamo che oggi le nostre lucubrazioni sul mondo dei maghi e per quanto riguarda Once Upon a Weird vi siano piaciute.
Ci salutiamo.
Salutiamo, vi
con
lasciamo.
Magia. Con magia.
Che vuol dire con magia?
Così.
Ci salutiamo e basta. Bella, raga, buona sessione.
Ciao.
Buon weekend. Ciao.